che vuol la mia rose.
Una promessa e una promessa, mille storie con la sua Via Rose, per l'ultima volta cantata direttamente dal 1957 dal reuccio Claudio Villa, promette e mantiene. Pronti infatti ad un nuovo mese di storie e speriamo tanti sorrisi. Sorrisi vi posso assicurare che siamo messi decisamente bene. Buongiorno da Stefano Ferrando e Alice Petronici.
Buongiorno Stefano.
Alice Petronici e Stefano Ferrando, oppure Ferrando Stefano, Petronici Alice, se fossimo a scuola secondo leggono.
Sì, esatto.
Ecco,
sì.
Vabbè. Sempre strana coppia rimaniamo.
Sì, rimaniamo e ci siamo sempre. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
E che cosa promettiamo? Beh, promettiamo che in regia troverete Benji Deritis prontissimo e che è ancora più pronta e attenta e preziosissima.
Esatto.
Al centralino c'è Michela De Pedrini. I numeri li conoscete bene, ma li ripetiamo sempre molto volentieri.
Sempre 076 321 1113 se volete scriverci su WhatsApp, ma per le telefonate 0848 030808.
Allora, Benji e Michela non devono promettere nulla perché loro sono sempre super puntuali.
Sì, esatto.
Ecco, noi invece promettiamo oggi di parlare, beh, insomma è primo dicembre, parleremo di presepi, di calendari e... Vi faccio presente che una promessa è una promessa.
Così.
Che tra l'altro, una promessa è una promessa, è anche un film che in tempi di Natale va alla grande.
È vero, è vero.
Sai che mi sta venendo quasi un'idea, perché arriviamo da un mese dove abbiamo fatto Natale in anticipo.
Sì, ci abbiamo provato, mettevamo un pezzettino di canzone di Natale, certo.
Se qui, adesso in questo mese, ogni giorno parlassimo di un film di Natale.
A me sembra un'ottima idea.
Una promessa è proprio un film di Natale.
Sì.
Un papà. Ci vuole un papà in questa storia.
Vero.
E che papà è? Questo papà è Arnold Schwarzenegger. Che nella seconda parte di carriera, forse qualcuno l'aveva notato, ha messo da parte i muscoli di Conan.
Sì.
Ne parlavamo ancora l'altro giorno di Conan il distruttore. E si dedica decisamente alla commedia. E lui devo dire che mi fa ridere sempre un sacco. Per esempio un poliziotto alle elementari, l'hai mai visto?
Un poliziotto? No, credo di sì,
Ecco, lui si ritrova, cioè una montagna umana che si ritrova a fare...
Il poliziotto, il
sicurino. No, il maestro in una scuola elementare, addirittura forse all'asilo.
Allora credo di no.
Ecco, vabbè, comunque torniamo a questo papà, quello di una promessa è una promessa. È un papà preso dal lavoro, come si suol dire, H24.
Sì.
A proposito, c'è un'espressione più odiosa di H24?
Non ti piace?
No, assolutamente. A casa ci sono delle espressioni che
vi danno fastidio? Scrivetecelo.
Oggi parliamo di calendari dell'avvento e di presepi, però mentre ci siamo anche questa cosa. A me mi ha sempre fatto un po' così, un'impressione strana, H24. Vabbè, comunque, lui pensa sempre alla carriera, finisce per scordarsi delle cose più importanti, cioè gli affetti familiari, in primis. Per esempio, manca l'incontro di karate del figlio.
Un classico dei film in cui i genitori non arrivano allo spettacolo di danza,
esatto,
alla partita, eccetera.
Lui poi si dimentica di acquistare Turbo Man.
Ed è questo il problema grave.
Del film, il problema del film è questo, il giocattolo che il figlio desidera tanto e che naturalmente a poche ore dal Natale è introvabile.
Certo.
La scena, immaginate più o meno come Mezzogiorno di fuoco, un Turbo Man in mezzo.
Mm-hmm.
Un papà da una parte e un altro papà,
anche lui
altrettanto
ha dimenticato,
distratto, esatto, dall'altra, daranno vita a inseguimenti, goffi tentativi di prevalere sull'altro. Insomma, una commedia americana, posso dirlo, un po' ruffiana anche. Colma di buoni sentimenti, che mette l'accento sul pericolo legato al consumismo. In sintesi, comunque, non è un capolavoro, però non è che dobbiamo guardare per forza ogni volta qualcosa di impegnativo.
Vero, vero.
Io dicevo, noi invece non ci dimentichiamo assolutamente di voi e come fare.
Ma non possiamo.
Siete sempre tanti, ci ascoltate, condividete, suggerite un sacco di cose interessanti. E non possiamo dimenticare di segnalarvi che oggi, primo dicembre, anche Rete 1,
attenzione,
aprirà il suo calendario. Manca poco, 11:45 arriverà Antonio Bolzani.
Sì.
Possiamo definire un'ora di un quarto d'ora di riscaldamento, di ripasso delle tradizioni che più contano.
Sì.
E poi a mezzogiorno Alice cosa succede?
E anche Rete 1.
A mezzogiorno c'è l'informazione.
C'è l'informazione, esatto. 2-3 minuti dopo anche Rete 1 aprirà il calendario dell'avvento, cominciando il quiz, e vi dico quiz a premi. Ci sono dei premi in palio, quindi a mezzogiorno e 5 sintonizzatevi su Rete 1 e telefono alla mano per rispondere alla domanda dell'avvento.
No, no, sintonizzatevi già adesso.
Sì, già
lì
adesso,
c'è un sacco di cose da raccontare.
Cui...
Comunque, questa è l'intro della giornata, una giornata importante perché si inizia a aprire il calendario dell'avvento di Rete 1. Ora però è tempo di musica con gli Imagine Dragons. Sì, cara Cristina, c'è sintonia fra di noi.
Assolutamente,
come diceva,
sì.
Non te ricordi?
Cosa?
C'è,
scusa,
sintonia fra di noi.
No, mi dispiace.
E pensaci nel weekend, pensaci chi lo diceva e chi lo cantava.
Ok, te lo dico lunedì.
Era un cantante di successo.
Te lo dirò lunedì, sì.
Va
comunque
bene.
Perché dice che H24 è... orribile, e che dice che è meglio dalla mattina alla sera. Nicola dice: mi danno fastidio a una certa e anche no.
Io ogni tanto lo dico, anche no.
Sì?
Sì.
Io a una certa lo dico.
Non ti rendi, non ti accorgi che quando parliamo di con, anche no.
No, è vero.
No, vabbè.
Io a una certa lo dico, ma Andrea mi rende molto triste.
Perché?
Perché dice che la schiscetta è orribile.
Non sopporta il termine schiscetta.
No, non la so. Io no.
Ma è simpatico.
Perché
anche,
Andrea sono molto triste perché io porto sempre la schiscetta al
confermo, lavoro. Sembra una vecchia sciura di paese che arriva con la schiscetta
con
sotto braccio.
La schiscettina.
Vabbè. Allora, comunque noi ripartiamo da It's Time degli Imagine Dragons, mm-hmm. Sai che ci sono cascati anche loro. In queste settimane vi abbiamo raccontato di cantanti famosi che prima o poi
fanno
il canto di Natale. Ecco,
Natale.
Anche loro hanno cantato White Christmas, noi invece per vostra fortuna non cantiamo, cioè io non canto per vostra fortuna. Peccato che non canti Alice, perché lei insomma ha una voce notevole, ma ribadisco che fremiamo con voi perché alle 12.05 si aprirà la prima porticina nel calendario dell'avvento. Gerhard Lang, ti dice qualche cosa?
Gerhard Lang?
È un editore tedesco e nel 1908 si fregia del titolo di primo ideatore del primo vero calendario dell'avvento.
Un genio.
Diciamo che ha copiato, cioè non è proprio tutta farina nel suo sacco, nel senso che in Germania c'è già l'abitudine di attendere il Natale scartando un piccolo pacchettino ogni giorno, cosa che probabilmente fate anche voi a casa. Magari scriveteci un po' come sono i vostri calendari dell'avvento.
Mandateci le foto dei vostri calendari dell'avvento.
Ecco, comunque, a partire dal primo di dicembre, appunto, si scarta un pacchettino ogni giorno. Lui che cosa fa? Dal primo dicembre prepara un calendario con un disegno per ogni giorno.
Sì,
poi
okay.
L'anno successivo copre ogni disegno con la finestrella, che poi diciamo è la cosa bella del calendario dell'avvento.
Che cos'è la sorpresa?
Esatto, al suo interno vari disegni, varie figure legate alla natività da ritagliare e poi assemblare in un unico lavoretto.
Bello.
Il calendario insomma conquista prima i paesi protestanti, poi arriva in tutto il mondo. E c'è da dire che col passare degli anni assistiamo anche a dei calendari che ci lasciano un po' così, nel senso che la propaganda arriva ovunque. Per esempio nel periodo nazista in Germania, dietro ogni finestrella, invece che non so l'angioletto o il pastorello, trovi simboli della grande Germania, i simboli nazisti. In Unione Sovietica negli anni 60 invece questa cosa mi ha fatto sorridere, si trovano le figurine dei cosmonauti, in primis Yuri Gagarin. Oggi i calendari sono, diciamo, sono un bel business,
Certo.
Alcolici, oggetti di qualsiasi tipo.
No,
ho visto tutti i tipi. Calendari con le mutande anche. Ogni giorno.
Sì, ci sono anche con le calze.
Con le calze.
No,
in Canada.
Sì?
In Canada, perché lì è legale. C'è anche la marijuana. Il calendario dell'avvento con la marijuana. Noi invece non possiamo che pensare a quel piccolo cioccolatino che si nasconde dietro la finestrella, scoprire la forma. Che poi vabbè, solo un secondo dei piaceri. Ditemi una cosa, sempre visto che siamo tra di noi. Ecco, quanti di voi da piccoli o anche da grande hanno aperto più finestrelle, mangiato il cioccolatino e richiuso la finestrella facendo finta di nulla?
Anche perché poi ti sembrava un'idea geniale, ma poi il giorno dopo arrivavi e non avevi il cioccolatino di quel giorno.
Vabbè, comunque dici cioccolato e non puoi pensare che...
È la fabbrica di cioccolato, per forza ce l'abbiamo tutti in mente, che sia per il libro, per i film, perché ce ne sono diversi, è impressa nelle nostre menti la storia scritta da Roald Dahl. E possiamo dire che l'idea gli è venuta non così, cioè non da, che ne so, un sogno, un'immagine che tu pensi e dici "Ciao, mi invento una storia". No, perché Roald Dahl in realtà da ragazzo, da giovane, ha lavorato in un'azienda che creava dolciumi e produceva anche cioccolato, la Cadbury, e lavorando all'interno di questa azienda è riuscito a prendere diverse idee, perché questa azienda spediva alla popolazione, ai clienti in giro, proprio un gioco dei cioccolatini omaggio. Loro potevano votare il cioccolatino che gli piaceva di più e questo cioccolatino poi veniva prodotto e poi commercializzato. In più, all'interno dell'azienda, visto che c'erano praticamente due aziende principali, la Cadbury, che è quella per cui lavorava lo scrittore, e la Rowtree's, erano le due migliori fabbriche di cioccolato e si mandavano le spie a vicenda.
Ah, si spiavano. Guarda, quindi, la ricetta.
Esatto, quindi magari arrivava una nuova persona a lavorare per l'azienda e in realtà era una spia che cercava di capire come veniva fatto il cioccolato in quell'azienda e poi andava dall'altra azienda a spifferare.
Spionaggio industriale. Esatto, bello, sì. Bello e buono. Lì mettono più nocciole, quindi attenzione, esatto. Aumentiamo la percentuale di cacao.
Esattamente, esattamente.
Alla fine, perché tutto deve rimanere segreto, come nella fabbrica di cioccolato.
Bravissimo. E infatti poi nella storia, nel romanzo, troviamo proprio il fatto dello spionaggio, eccetera. Quindi diverse idee sono arrivate proprio dalla sua esperienza personale. Nel 1964 però scrive il libro e... Quando diciamo fabbrica di cioccolato, oltre a Willy Wonka, non possiamo che pensare a loro. Io ti guardo perché sono personaggi bellissimi, super carini.
No, ti guardo, penso che avessi una certa analogia con questi curiosi personaggi che aiutano Willy Wonka.
Io sicuramente. Gli Oompa Loompa, questi personaggi piccolissimi, sì. Molto, molto bassi, e quindi sì, mi possono assomigliare, insomma. Però qual è la curiosità? Che gli Oompa Loompa cambiano sembianza molto spesso, nel senso, se parliamo del libro pubblicato nel 1964, li troviamo descritti in un certo modo. Nel primo film uscito nel 1971 li troviamo rappresentati in un modo e nel 2005 in un altro. Questo perché? Perché nella prima versione gli Oompa Loompa sono degli omini provenienti dalla parte più profonda e più oscura della giungla africana, omini neri con la pelle nera Esatto, il problema è che l'autore ha avuto dei problemi perché ha accusato di razzismo e quindi ha dovuto cambiare le sembianze degli Oompa Loompa.
Roald Dahl, insieme a tanti altri, pace all'anima sua, ha ancora questi problemi perché vogliono in continuazione riscrivere.
Esatto, adesso non possono mettere più grasso, l'espressione grasso, perché sapete che all'interno della storia c'è il personaggio, questo bambino comunque in carne, e quindi ha dovuto cambiare il nome. Però continua a cambiare anche nei film. Nel 1971 invece sono interpretati da degli esserini arancioni e con i capelli verdi, mm-hmm. ad esempio, oppure nel film del 2005, che è il film di Tim Burton con
Johnny Depp.
Esatto, stavo per dire Jack Sparrow e ho detto non mi
sa.
È sempre lui, ma non era lui. Invece sono interpretati da un solo attore. Ce ne sono diversi, ma è sempre lo stesso attore, che è Deep Roy. L'hanno dovuto abbassare di 75 centimetri, però è sempre lui. Infatti sono un po' strani perché hanno tutti la stessa faccia e cantano. Mettono un po' di soggezione nel film, non trovi?
No, anche perché io forse sono sentimentalmente più legato a quello del 71, dove Willy Wonka è interpretato da Gene Wilder.
Esatto, sì, ma c'è sempre un ma. Esce il prequel il 7 dicembre 2023.
Ne avevamo bisogno? Lo so, andiamo a vedere. No,
lo scopriremo, magari vedendolo diciamo in realtà sì, che ne avevamo bisogno.
E interpreterà Willy Wonka giovane,
sì?
Timothée Chalamet. Interstellar, inizia lui l'esordio Interstellar, mm-hmm. poi Dune e... Importante, sai perché te l'ho uscito?
Perché?
Allora, lui mi piace un sacco come tipo. È il primo uomo in copertina da solo su Vogue UK. È stato definito l'uomo nuovo. Così, per la sua voglia, la capacità di rompere gli schemi. Forse lo avete presente anche all'ultimo festival di Venezia del mm-hmm. cinema. Lui si è presentato sul red carpet con una blusa con un collo a foulard,
sì.
con la schiena completamente nuda, pantaloni in pelle rossi attillato, tutto rosso fuoco. Diciamo che devi avere una certa personalità, oltre che avere un bel fisico per portare un completo del
duro.
Genere. È amato dalle donne, dagli uomini, dagli
sì.
adolescenti come dalle nonne, e così ha spiegato la scelta di metterlo primo uomo solo sulla copertina di Vogue UK, il direttore della rivista. In quel numero, tra l'altro, troviamo anche ovviamente una lunga intervista all'attore, che ammette di aver ricevuto da DiCaprio il miglior consiglio della carriera. Vuoi sentirlo?
Certo.
Magari può tornare utile. Niente droghe pesanti,
okay.
e niente film di supereroi. Che mi fa un po' sorridere perché insomma Willy Wonka un po' nel suo genere, con il potere che gli dà la cioccolata, un po' supereroe lo è, non trovi?
Lo diventa, sì. Però non è direttamente un supereroe, possiamo dirlo. Quindi secondo me sta schivando l'oliva.
Va bene, mettiamola così. Allora, noi facciamo sempre sul serio. Malika Ayane, chissà. Alice, sai chi fa sul serio?
Chi?
Ma i nostri ascoltatori.
No, veramente?
Tanti bei messaggi, tanti calendari dell'avvento.
Tantissimi.
Molto, molto originali. E poi c'è, noi stiamo cercando di capire una cosa. Anne e Tarcisio...
Siete... una coppia? Siete voi? Perché? No, adesso vi spieghiamo. Perché Anna ci scrive: il mio compagno l'anno scorso mi ha regalato un calendario dell'avvento decorato con le foto della nostra prima lunga vacanza insieme in Florida. Poi ci arriva...
E mettetela qua, tenetela ben presente.
Tenetela nella testa. Vacanza in Florida. Foto, vacanza in Florida. Poi abbiamo Tarcisio che invece ci manda la foto di un calendario dell'avvento con calendario dell'avvento con cioccolatini fatto con le foto del nostro viaggio in Florida.
E noi abbiamo fatto uno più uno.
Io credo... Fateci sapere, bellissimo. Comunque, sì, uno sarà al lavoro da una parte,
esatto,
uno dall'altra.
È questa cosa che
sì,
è bellissima.
Sì, siamo noi, appena scritto. Fantastici.
Siete sempre, sempre a mille storie, mi raccomando. E lo sapete che le storie sono nascoste ovunque, avete visto? Anche magari dietro un semplice messaggio per condividere proprio con il calendario dell'avvento, dietro un oggetto, negli occhi di una persona, sì, naturalmente anche fra le note di una canzone, anche quelle natalizie. Lo abbiamo visto ormai da qualche giorno a mille storie. Questa, ad esempio, sentite un po'. Bella pomposa, questa. Beh, ma d'altra parte
un po' barocca.
C'è anche una storia curiosa legata a questa canzone, che è diventato Joy to the World, è diventato uno degli inni natalizi per eccellenza. Però non nasce come canto di Natale.
Ah no?
No? Isaac Watts, che è il suo autore, la compone per festeggiare il ritorno del figlio di Dio alla fine dei tempi. Quindi non per la nascita, ma quando finisce tutto.
Quando è andata?
Ecco, è un fraintendimento che è maturato nel corso degli anni e che comunque ha portato fortuna al canto. Isaac è di Southampton, dove tra l'altro 250 anni dopo la sua nascita salperà quella barchetta, il Titanic.
Ah, piccola piccola.
Che purtroppo non ha registrato la stessa fortuna del suo viaggio spirituale e artistico. Isaac è figlio di un predicatore dissidente, cioè che non si riconosce nella chiesa anglicana. Suo padre si fa anche parecchia galera per questa ragione. E in quanto tale non può studiare nelle scuole e nei college più importanti. Mm-hmm. Poco importa, il papà, quando Isaac ha 4 anni, inizia già a insegnargli il latino, portandosi decisamente avanti con il lavoro.
E beh.
Crescendo, Isaac incontra, importante sul suo cammino, il reverendo Thomas Rowe. E il suo percorso di studi, grazie al suo aiuto, non ha nulla da invidiare alle grandi università. Sono gli anni in cui Isaac, tra l'altro, si innamora perdutamente di Elizabeth. La guarda da lontano negli occhi, con quegli occhi dell'innamorato, veramente. Però la timidezza gli impedisce di confessare il suo amore all'interessata. Finché lo fa quando chiude il suo percorso di studi e le manda una lettera pazzesca, cioè la lettera d'amore più bella della storia. E la risposta è terribile.
No.
Sì, perché Elizabeth gli risponde, anche un po' seccata, che aveva intuito che c'era qualche cosa, ma in assenza di un suo passo, di un suo gesto, proprio il giorno prima si era promessa ad un altro uomo. Vuoi sapere chi è l'altro uomo?
E ho un po' paura.
Il reverendo Rowe, cioè l'insegnante di Isaac. Allora, nonostante, devo dire che
non c'è un ma in questa storia?
No, mi dispiace, nella storia d'amore no.
Okay.
Nonostante la differenza d'età, la loro comunque una vita felice, quella di Elizabeth.
Ah, sicuramente
quella
loro stanno benissimo.
E quando lei rimane da sola, comunque rimane molto amica, c'è un rapporto epistolare con Isaac importante. Isaac legge in questo un segno del destino e non si sposerà mai. Il pastore Isaac Watts diventa uno studioso fra i più apprezzati delle scritture e nel 1719, arriviamo al punto, pubblica una raccolta di salmi in cui sono contenute anche le parole appunto di Joy to the World. Non so se si possa usare proprio il termine, ma diventa un bestseller questa sua pubblicazione. Sì. Soprattutto oltreoceano, nelle chiese presbiteriane, dove Watts è considerato un poeta sopraffino. Il viaggio del Salmo 98 di Isaac Watts è giunto quasi al termine, perché quelle parole devono solo incontrare il loro amore corrisposto in questo caso, cioè le note giuste, perché le parole ci sono, mancano le note, e queste note le trova nel 1848 un organista che ha come passione sfrenata Handel. Questo organista si chiama Lowell Mason ed è quello che mette in musica appunto le parole di Joy to the World. Bye.
second hand unwind.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting.
Alice, c'è dell'amore a Mille Storie, c'è con Cyndi Lauper, ma sì. Confermiamo allora?
Confermiamo, Tarcisio ha scritto, sì, siamo noi. Bellissimo. Bellissima questa
uno
cosa.
Uno ha scritto da una parte, uno dall'altra, quindi vuol dire che davvero è stato proprio apprezzato quel calendario dell'avvento.
Bellissimo.
Altri calendari che ci hanno mandato?
Allora, Vilma ci manda la foto del suo calendario, la salutiamo, e dice che non se lo fa mai mancare, è quello dei cioccolatini. Poi Lilli invece scrive, mai mangiato un cioccolatino, era già tanto a il calendario, magari riciclato dall'anno precedente, con le finestrelle da aprire, ma io sono vecchiarella.
E poi comunque diciamo, il piacere è aprire quella finestrella,
sì, esatto.
Trovare un disegno, trovare semplicemente una frase, condividere anche quell'istante con chi ti è vicino.
Cioè, io ti guardavo estasiata. Questa frase è proprio tipo Natale è condivisione. Mette quelle cose che vedi sempre nei
è vero,
film. No,
è
per
così.
Carità, è vero, però.
Perché insomma, perché parliamo di amore, l'amore vero, l'amore per le cose belle, per le cose che ci fanno sentire bene, che ci fanno sentire felici. E queste cose possono essere anche queste.
Qua vengono tutte montagne, con la neve sopra. Le casette piccole, le case piccole perché per la lontananza. Qua viene il cacciatore alla lavandaia, questa è l'osteria e questa è la capanna dove nasce Gesù bambino. Deve nascere il bambino là. Ti piace?
No.
Bello, però in pochi secondi passiamo dall'attesa, dal piacere di quelle ore passate a pensare, immaginare, quindi poi a fare il presepe con le persone a cui vogliamo bene,
sì.
A quel no, raggelante, definitivo, oserei dire, Luca e Tommasino, padre e figlio, un rapporto difficile che si manifesta appunto in questa clamorosa, secca risposta negativa a quel Te piace, o presepe, la commedia di De Filippo, perfetta rappresentazione della vita quotidiana di questa famiglia napoletana, fra l'anacronistica passione per il presepe del padre e il rifiuto del figlio. Sono appunto quelli che abbiamo appena sentito, sono pochi secondi tratti da Natale in casa Cupiello, che si chiuderà poi però con un sì, finalmente alla domanda di Luca, cioè ti piace, o presepe, che chiude definitivamente gli occhi con quella piccola gioia che comunque alla fine gli dà Tomasino. Albero presepe, abbiamo chiesto,
esatto,
lunedì,
sì.
Avete capito che forse adesso è giunto il momento di parlare del presepe che narrano i libri di storia,
sì.
Nasce a Greccio nel 1223. Francesco, San Francesco per gli amici.
Okay.
È appena tornato dal suo viaggio in Palestina, che non è stato proprio una passeggiata, eh?
No, cioè, non è stata una piccola scampagnata.
È il viaggio in cui, tra l'altro, mi piace chiamarlo il rivoluzionario Francesco, perché le rivoluzioni si possono fare anche in maniera pacifica,
certo.
Incontra il sultano, un incontro su cui sono fiorite decine e decine di leggende, tanto che potremmo riempire una settimana di mille storie. Facciamo un'altra volta.
Sì.
Di quel viaggio Francesco conserva tante cose, soprattutto ha negli occhi Betlemme e la sua voglia di mostrare a tutti ciò che ha vissuto lo porta a rappresentare la natività a casa sua nella notte di Natale, appunto a Greccio. Quando si parla poi di presepe, la mente va al presepe napoletano. Noi con Natale in casa Cupiello, difatti, siamo andati a parare proprio lì.
Esatto.
E quello napoletano è un presepe sorprendente per diverse ragioni, ma deve avere delle regole, dei punti fissi.
Ha delle regole precise.
Adesso ve ne leggo qualcuna, ve ne ricordo qualcuna, mm-hmm. Vediamo se poi anche voi a casa fate le stesse cose.
Io controllo intanto dalle foto che mi mandano se hanno tutti
bene.
Gli elementi.
Allora, vi faccio subito la domanda. La figura più importante del presepe napoletano, Alice, è?
Gesù.
No.
Vedi, okay.
Tutti diciamo la stessa cosa. La figura più importante è Benino.
Benino.
Chi è? Chi è? È il pastore, quello che dorme. C'è sempre un pastore che dorme beato nei pressi della mangiatoia, ed è lui che praticamente sognando dà vita al presepe stesso. È per questo che Benino è così importante.
Capito.
È lui che sognando crea il presepe.
Sì.
Poi nel presepe napoletano non può mancare Ciccibacco. Qua ci possiamo arrivare.
Ciccibacco
è l'uomo con le gote rubizze,
certo.
Retaggio dell'antica divinità di Bacco.
Sì.
Il bello del presepe napoletano è anche questo: si mescolano le tradizioni cristiane, le antiche credenze pagane,
sì.
E i personaggi dell'attualità. Perché il presepe napoletano è anacronistico, altrimenti non potremmo mettere Nino D'Angelo e Maradona nel presepe napoletano.
Hai ragione.
Ok.
Sì.
Altra figura fondamentale: il pescivendolo. Che rappresenta San Pietro, pescatore di anime. Poi c'è la zingara, che è quella che prevede la passione di Gesù.
Mm-hmm.
Nel presepe napoletano c'è anche Stefania.
Stefania?
Sì, e non sai chi è?
No.
È quella donna che, pur non essendo madre, si avvicina a Maria, perché solo le donne che avevano un bambino potevano avvicinarsi a Maria.
Ok.
Leggenda vuole. Per farlo, cosa fa? Avvolge una pietra in un lenzuolo, fingendo che ci sia invece davvero
un bebè.
La leggenda narra che quel sasso prende vita e si trasformi in un bambino. Stefania, come il primo santo del calendario, Santo Stefano,
Santo
dopo
Stefano.
Natale arriva, ecco.
Ah, sì, giusto.
Era ricordati di...
Di farti gli auguri.
Brava. I venditori, poi ci sono i venditori che devono essere 12 come i mesi dell'anno. E poi nel presepe napoletano ci vogliono acqua e fuoco, il lago, il fiume, il pozzo e un falò. Acqua e fuoco, cioè il bene e il male in eterna lotta. E poi ci devono essere due punti di luce, la capanna, certo, ma dall'altra parte deve esserci l'osteria. E nella capanna, infine, non possono mancare. Allora, Gesù bambino.
Certo.
Maria... Certo, il
forza.
Bue, l'asinello, però attenzione,
sì.
Clamoroso al Cibali o anzi a Piedi Grotta, visto che siamo
sì.
A Napoli. Questi ultimi due ci sono, ma ricordiamoci che nessuno dei Vangeli ne parla.
Del Bue e l'asinello?
No, arriveranno solo con un Vangelo apocrifo successivamente. E poi ovviamente c'è Giuseppe,
sì.
solo perché alla fine si è convinto.
San Giuseppe, perché col falegname lì io me lo immaginavo tutte le sere prima di coricarsi, che parlava con Maria e gli diceva: Maria, scusa, riparliamone. C'è stata una gran luce, è apparso un angelo, ma esattamente cosa ti ha detto? Mi ha detto, donna, tu domani farai un figlio e tuo marito sarà suo padre putativo. Lo so, la storia è un po' incasinata, lui non ci crederà subito. Tu cerca di convincerlo, se lo convinci entra anche lui nell'immaginetta, se no morta lei.
E alla fine anche Giuseppe naturalmente fa la fortuna del presepe. Questo, certo, è Paolo Rossi che si immagina Giuseppe che cerca di capire quello che è
cosa
successo.
È successo.
Chiudo parlando di fortuna, Alice. Nel presepe catalano c'è invece una statuina che non può mancare per portare fortuna.
Sì.
E questa statuina si chiama Caganer.
Caganer.
Puoi immaginare. Ed è quello che stai immaginando?
Sì,
sì, è inizialmente, parliamo di epoca barocca, ha abiti contadini ed è proprio raffigurato nell'atto di fare quella cosa.
Sì.
Si mette vicino alla mangia. Perché porta fortuna.
Okay.
A teatro cosa si dice, per esempio?
Quella.
Vedi, è la stessa cosa un po' per il presepe catalano. Oggi, un po' come a Napoli, questo Caganer può avere anche il volto di una celebrità. Ogni anno ce ne sono di nuove, dello sport, della politica, dello spettacolo. Per esempio a Barcellona ho visto che quest'anno vanno per la maggiore Barbie.
Ok, è uscito il film, sì.
Michael Jordan, sì. Messi con la nuova maglietta della squadra di Miami,
sì.
E Mbappé. Questi sono i nuovi Caganer del 2023. Sono le 11:44:30, ci avete mandato tanti calendari,
tantissimi, anche presepi.
Sì, e stiamo per chiudere Mille Storie anche per questa settimana. Mille Storie che torna puntuale lunedì, sì, alle 11. Vi abbiamo anche ricordato che oggi è il 1° dicembre e si aprirà alle 12:05 la prima casella la prima finestrella del calendario dell'avvento. Ma prima un bel riscaldamento, sì, perché prima arriva Antonio Bolzani, non controcorrente, ma che ci farà viaggiare nei momenti tradizionali più importanti del Natale.
Sì, navighiamo fra le tradizioni, gli usi e i costumi, ovviamente di una volta, di oggi, e magari anche lo sguardo andrà al domani, che cosa ci sarà, che cosa sarà il dicembre del futuro, ma soprattutto è il passato ed è il presente che contrassegnerà questi momenti, un quarto d'ora fino alle 12, perché poi toccherà di nuovo a voi due.
Ah, la sorpresa, ha svelato la sorpresa.
La strana coppia torna più tardi.
Vi tocca.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Sei vicino a me, la vita è sempre rosa.